Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno de cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: «E come fai a conservare lo stesso buon umore puro negli momenti del dolore, puro quando me trovo fra li guai? Felice te che non cambi mai, felice te che vivi senza core». La maschera rispose: «E tu che piagni, che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compadisco, mi dispiace assai, ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fai invece come me, ch'ho sempre riso. E se te pia la malinconia, copre del viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà». Da allora in poi nascondo i dolori de dietro a un'allegria de cartapista. E passo per un celebre egoista che se ne infischia dell'umanità.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia del sabato. Abbiamo aperto il nostro incontro con una poesia di Trilussa, una poesia di carnevale intitolata La Maschera. L'ha letta per noi Alessandro De Carolis. Oggi infatti è sabato grasso, siamo nei giorni culminanti del periodo di carnevale che terminerà martedì prossimo, nel giorno che tradizionalmente è proprio il giorno del carnevale, che precede l'inizio della Quaresima. Sarà questo di oggi una sorta di percorso dal profano al sacro. Iniziamo dunque parlando del carnevale. Lo facciamo con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che ci racconta le origini di questa festa che si celebra principalmente nei paesi di tradizione cristiana.
Le origini del carnevale sono antichissime e diffuse praticamente in tutta l'area mediterranea. Diciamo che gli antenati più prossimi a noi, alla nostra cultura, sono le feste cosiddette Saturnalia dell'antica Roma, che si celebravano all'epoca del solstizio, quindi fra dicembre e la fine del mese stesso, e aveva delle caratteristiche molto precise. Intanto una inversione dell'ordine costituito, cioè fare il contrario di quello che si fa normalmente, ma soprattutto grandi celebrazioni cittadine con cortei di sacerdoti che portavano delle maschere sul viso, quindi musicanti, cantori, quindi un periodo di festeggiamenti che aveva un'origine religiosa, perché il sole era il sole invitto, il sole invincibile, che però poi diventavano naturalmente, prendevano un aspetto, come dire, ludico.
Il simbolo, la caratteristica per eccellenza del carnevale è la maschera.
Sì, è la caratteristica, io direi la più intima, perché forse è quella che dà meglio l'idea e il nesso e il significato delle persone che festeggiano il carnevale proprio mettendosi delle maschere. Ora, la maschera che mettevano questi sacerdoti, come altri sacerdoti in analoghe feste a Babilonia, nell'antica Grecia, eccetera, erano maschere di tipo religioso, cioè indossavano maschere di divinità, secondo usanze ancora più antiche, e questa naturalmente era un'idea che ricordavano molto bene i sacerdoti e i religiosi del primo Medioevo, che impedivano, che vedevano di cattivo occhio il mascherarsi, e per esempio lo impedivano ai membri delle confraternite laicali, perché affermavano che indossare una maschera vuol dire alterare, coprire e mettere altri lineamenti che non sono quelli che il creatore ci ha dato, quindi era un modo quasi per rinnegare la creazione. quindi vediamo che la chiesa dell'origine ricordava molto bene le reminiscenze pagane e pre-cristiane.
Dunque passano i secoli, passano i millenni, ma l'uomo continua a sentire l'esigenza, il desiderio di mascherarsi. Perché?
Sempre per lo stesso motivo. Non per sembrare diversi, ma per essere anche per un solo breve periodo qualcun altro, più belli, più spiritosi, più simpatici, più allegri, meno timidi, meno scialbi, cioè essere quello che si vorrebbe essere pur sapendo che durerà poco. Quindi questo spiega anche tutta una serie di maschere diversificate, che potrebbe sembrare strano vestirsi in un certo modo, ma magari riflette un desiderio profondo di una persona. E addirittura nell'Ottocento e anche prima, per parecchi secoli, la maschera è stata, come dire, ha creato una sorta di alibi per fare vere e proprie violenze. Si commettevano assassini, vendette, piccole e grandi, c'era chi si limitava così a togliersi qualche piccola soddisfazione, fino a chi arrivava ad uccidere, perché la maschera ti copriva, quindi ti dava l'anonimato. E questo in fondo è quello che uno vorrebbe mascherandosi, non essere più se stessi.
E il carnevale, il tempo quindi dei festeggiamenti, il tempo anche degli eccessi, precede il tempo quaresimale, dove invece si vive esattamente in una dimensione opposta, una dimensione di austerità, di sobrietà.
Sì, diciamo che il carnevale conclude un lunghissimo periodo festivo, in pratica dall'Avvento, col Natale, il Capodanno, l'Epifania, la festa di Sant'Antonio che è celebratissima in tanti paesi e quindi inizio il carnevale, un lungo periodo di feste che è contrassegnato da visite, doni reciproci, fuochi accesi, feste, canti, giochi, eccetera. Quindi in pratica c'è questo lungo periodo di festa che arriva fino praticamente ai primi di marzo, perché questo è di solito, quando con la Quaresima si inizia la preparazione a quella che è la festa forse più importante del mondo cristiano, che è la Pasqua. Quindi un lungo periodo di preparazione alla Pasqua, che rispecchia anche qui però un antichissimo uso. L'antico Capodanno romano era il primo di marzo. E questi ultimi mesi a volte erano detti il mese dell'oscurità, mesi sconosciuti che non avevano nome. Quindi il vero inizio dell'anno per loro, per l'antica Roma, per un lungo periodo è stato il primo marzo. Per noi è l'inizio che porta a un periodo di sobrietà e austerità e di spiritualità per prepararci appunto alla festa della risurrezione, della vita. Thank you.
e continuiamo questo nostro percorso dal profano al sacro. Dopo aver parlato del carnevale, in particolare della maschera, parliamo ora della quaresima, questo tempo liturgico forte che inizierà mercoledì prossimo, mercoledì delle ceneri, questo tempo di preparazione alla Pasqua. E come ogni anno la Radio Vaticana vi accompagnerà in questo tempo con la consueta Radio Quaresima, ovvero due cicli di trasmissioni, un ciclo in 10 puntate che andrà in onda ogni sabato e ogni domenica alle 7 del mattino e in replica alle 21 durante appunto i fine settimana della Quaresima, affidato quest'anno alla realizzazione di Rosario Tronnolone, che vede l'adattamento radiofonico del libro di Rosalba Manes, edito dalla San Paolo, Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio al prodigo. E oltre alla lettura del testo, in ogni puntata Rosario Tronnolone intervisterà l'autrice, quindi potrete ascoltare anche la voce di Rosalba Manes. Lo ricordo, questa proposta è la proposta di Radio Quaresima che troverete ogni fine settimana e durante il tempo di Quaresima, il sabato e la domenica alle 7 del mattino, in replica alle 21, dunque all'interno dei Giochi dell'Armonia. La seconda proposta della Radio Quaresima è un ciclo di meditazioni quotidiane da mercoledì prossimo fino alla Domenica delle Palme. Meditazioni quotidiane in onda alle 6:15 del mattino e in replica alle 23:45. Quest'anno il tema scelto riguarda i sentimenti nella Bibbia e il titolo suggestivo della serie è Le chiavi del cuore. E la novità è questa, è che gli autori stessi delle riflessioni si alterneranno al microfono, dunque sarà l'occasione per ascoltare tante voci diverse, voci di giovani consacrate, voci di mamme, di papà, di sacerdoti, di religiosi, la varietà, diciamo, del popolo di Dio e della ricchezza delle varie esperienze di vita. Ad ogni sentimento saranno dedicate due puntate. Nella prima il sentimento verrà considerato alla luce dell'Antico Testamento, nella seconda alla luce del Nuovo. Ogni autore vi farà compagnia per due giorni consecutivi. Abbiamo dunque scelto 20 diversi sentimenti, tra questi il coraggio, la tristezza, ma anche lo stupore, la maternità e molti altri. Appuntamento a partire da mercoledì prossimo, mercoledì delle ceneri, alle 6:15, in replica alle 23:45 con Le chiavi del cuore. Ovviamente entrambe le proposte della Radio Quaresima saranno disponibili on demand sul nostro sito, sul sito di Radio Vaticana Italia, radiovaticana.va/105. E ci aiuta a prepararci al tempo di Quaresima ormai imminente, meditare, rileggere il messaggio di Papa Francesco per quest'anno sul tema «Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà». E oggi vogliamo parlarne insieme ad una giovane consacrata che è una delle autrici del ciclo quaresimale dedicato alle meditazioni, Sabina Nicolini, che ci offre un breve commento proprio su questo messaggio.
Il Papa ci fa guardare direttamente a Gesù che si è fatto povero per noi e che ci invita ad assumere la sua povertà, in qualche modo a spogliarci, anche a spogliarci delle nostre maschere, cioè del nostro rapporto contraffatto con la realtà, a dirci non accontentarti, sei fatto per un rapporto ancora più soddisfacente con le cose, un rapporto che non è quello di possesso, ma è quello in cui le ricevi come un dono, proprio come Gesù ha ricevuto tutto dalle mani di suo padre, e questa diventa per noi una ricchezza, un modo di vivere la vita davvero nella gratitudine, nel ricevere tutto ciò che abbiamo come un dono dal padre e nel poterlo condividere così con gli altri, perché la povertà è per la condivisione, è per poter entrare in relazione con l'altro senza bisogno di difendermi, di mettere delle mura protettive ai miei beni, quindi davvero la povertà è per una ricchezza più grande.
come si coniuga la dimensione della gioia alla quale Papa Francesco invita tutti e in particolare ha più volte invitato proprio voi consacrati? Come si coniuga questa dimensione con la Quaresima?
La dimensione della gioia nella Quaresima è una gioia che è uno scandalo per il mondo, perché la gioia che nasce dal seguire Cristo che si è fatto povero, che si è fatto obbediente al Padre. Quindi è gioia che il mondo immediatamente non può capire, che forse scambia per privazione, per fatica, per tristezza. E in realtà io credo che il cristiano, in modo particolare la vita consacrata, potrebbe oggi essere proprio quello scandalo della gioia, cioè un punto interrogativo per il mondo. Il mondo, guardando il cristiano, il consacrato, dovrebbe dire: ma come fa questa persona a vivere nella gioia? Chi è il segreto della sua gioia? E questa aprirebbe veramente una dimensione di ricerca che potrebbe essere, diventare una provocazione per tutti.
All'interno del ciclo Radio Quaresimale dedicato alle meditazioni, a te Sabina è stato affidato il pentimento, questo sentimento che è molto legato al tempo di Quaresima, considerato come tempo di conversione.
Sì, il pentimento che davvero si collega fortemente alla gioia, perché la conversione non nasce da un nostro sforzo di volontà, ma nasce dall'incontro con uno sguardo che ci ama, e allora il pentimento è la risposta d'amore a quello sguardo, che è gioia che nasce nel nostro cuore, perché ci rendiamo conto che sì, siamo poveri e al tempo stesso siamo immensamente amati. E quindi l'uomo pentito è l'uomo che in fondo scopre proprio in quel momento quanto anche lui si sta innamorando di Dio.
E quello sguardo mi ha coinvolto totalmente. Ha cambiato la vita, noi diciamo, lo ha convertito. Ha cambiato la vita. Appena sentito nel suo cuore quello sguardo, e lì si alzò e lo seguì. E questo è vero, lo sguardo di Gesù ci alza sempre. Uno sguardo che ci porta su, mai ti lascia lì, mai. Mai ti abbassa, mai ti umilia, ti invita a alzarti. Uno sguardo che ti porta a crescere, andare avanti, che ti incoraggia, perché ti vuole bene, ti fa sentire che lui ti vuole bene, e questo dà quel coraggio per seguirlo. Ed egli si alzò e lo seguì.
E ci avviamo alla conclusione del nostro incontro. Vogliamo quindi guardare brevemente alla liturgia di domani e rintracciare anche oggi una parola chiave. Abbiamo trovato che nella liturgia di domani, e in particolare nel Vangelo, la parola chiave è provvidenza. Allora è anche oggi nostro ospite Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi di Roma, appassionato di storia dell'arte, che ci racconta come l'arte ha raffigurato la provvidenza.
Io credo che l'autore che meglio ci aiuta a capire questo è Marc Chagall, questo pittore ebreo straordinario, carico di colori, di poesia. E se si prendono i quadri del museo biblico che è a Nizza, si vede la meraviglia dell'angelo che tiene nelle sue braccia l'uomo, di questi animali che fluttuano nel vuoto, degli azzurri, si vedono l'uomo e la donna del Cantico dei Cantici che si amano e si incontrano perché Dio li ha pensati. Ecco, Chagall dipinto all'inizio nell'Unione Sovietica e non è stato amato, il potere comunista lo obbligava a fare l'insegnante di una scuola perché non voleva che dipingesse, perché voleva solo l'arte realista, non voleva che ci fosse la provvidenza, e Chagall capì che doveva andarsene via, che i soviet non avevano bisogno di lui, e quando andò a Parigi un autore, Apollinaire, disse l'arte di Chagall è il surnaturel, il soprannaturale, cioè lui dipinge la natura ma è simbolismo, è realtà poetica, cioè trasfigura la creazione, la realtà come qualcosa che è nelle mani di Dio, che è bello, che è positivo, no? E lui stesso disse: a me non mi interessa la realtà, non mi interessa il cubismo, non mi interessa l'impressionismo, io voglio rappresentare l'amore e il colore della realtà che esiste, no? Ed è interessante che Chagall sa che c'è la provvidenza ma sa che c'è anche il male. Nell'opera di Chagall c'è la presenza spesso della tragedia del popolo ebraico, che lui, cosa incredibile, rappresenta con il crocifisso. Per lui Cristo crocifisso, per un ebreo, è l'immagine della sofferenza del popolo ebraico ed è un'immagine della presenza di Dio in questo mondo così doloroso. E Chagall addirittura è arrivato a dipingere il tetto dell'Opera di Parigi, e lì c'è il suo paese Vitebsk, il paese in cui lui era nato, dove c'è una piccola chiesa e c'è anche una piccola croce che lui mette nell'Opera di Parigi, perché in questo mondo c'è la presenza anche del dolore, del male, ma c'è Dio che tiene in mano la storia, che la guida, che la fa sua, e quindi ogni giorno è comunque poesia, è comunque un giorno bello.
Lo sguardo della fede ci porta a considerare provvidenza ciò che ci circonda, dunque il creato, ma c'è anche uno sguardo che prescinde dalla fede. Come è stato rappresentato il creato dai pittori non credenti?
Direi in maniera diversissima, si potrebbe fare almeno una triplice esemplificazione. C'è un grande grafico moderno, Maurits Cornelius Escher, che ha dipinto a Roma negli anni 25-26 del secolo precedente dei pannelli sulla creazione, ma non c'è più Dio. Si vedono per esempio tutte le piante bellissime, si vedono tutti quanti gli animali, ma è scomparso totalmente la figura di Dio. È la natura, non è più la creazione, che è bella, ma non è l'opera di Dio, è come se si fosse fatta da sola. Invece se noi andiamo in Michelangelo, la Cappella Sistina, c'è Dio e le sue opere. È straordinario per esempio il famosissimo riquadro con la creazione di Adamo, dove è Dio che dà la vita spirituale, l'amore, il perdono all'uomo, ma anche nelle altre opere, per esempio, c'è Dio che crea il sole e la luna, i grandi luminari, Dio che crea le piante, e addirittura Michelangelo ha il coraggio di rappresentare Dio di spalle, cioè si vede anche il posteriore di Dio, perché l'arte obbliga a rappresentare Dio così com'è, ed è una differenza enorme fra Escher e Michelangelo. E poi abbiamo una rappresentazione che è ancora più precisa che quella dei medioevali. Per esempio nel Medioevo c'è Dio che crea ma con un compasso, cioè Dio non crea direttamente la natura, ma Dio crea una natura capace di svilupparsi, Dio dà una regola al mondo, e quindi creazione e evoluzione vanno tranquillamente insieme. William Blake, un altro grande pittore moderno, rappresenta Dio che ha una mano da cui escono come due raggi di luce, esattamente come un compasso, e quindi la creazione viene fatta non da Dio tutto direttamente, ma attraverso una sua legge interna. Ed è divertente che anche quando morì Newton era un cristiano anglicano, questo grande studioso di fisica, di ottica e così via, un cattolico dell'epoca, Alexander Pope, che viveva in Inghilterra, disse di lui come epitaffio: la natura giaceva nelle tenebre, Dio disse sia Newton e la luce si espanse dall'universo. Cioè Dio crea, dà vita agli scienziati perché gli scienziati possono illuminare le meraviglie della creazione.
Io mi fermo qui, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21. I Giochi dell'Armonia presenta Dai Folli ai Penitenti, un programma di Franca Salerno dedicato agli usi, ai costumi del Carnevale. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Giocuri l'armonia.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17:35 e alle 21:00.